i cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Si chiama Le Novate al Lavoro dal nome della strada che porta all'istituto penitenziario e il suo logo racconta graficamente la volontà di tutto il carcere, del personale che vi opera, così come della popolazione reclusa, di interconnettersi con la società e il territorio che lo ospita. È il polo dedicato alle lavorazioni che è stato inaugurato nei giorni scorsi nella casa circondariale San Lazzaro di Piacenza.
Un'area dell'istituto recentemente riqualificata grazie a un intervento di circa 30.000 euro, di cui la metà messa a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito dei fondi stanziati per gli spazi trattamentali e le attività lavorative in carcere. Ce ne parla la direttrice Maria Gabriella Lusi.
Chiaramente il risultato di un percorso che è cominciato nel 2019 quando ho assunto l'incarico di direttore in questa sede piacentina e ho individuato alcune priorità, no, per realizzare un cambiamento organizzativo che serviva a tutto tondo. Uno degli elementi più importanti attorno al quale abbiamo praticamente focalizzato le attenzioni e gli impegni è stato fin dal primo momento la qualità degli ambienti, la cura degli ambienti. Io credo, e il mio personale con me, che non si possa rieducare e lavorare in un ambiente che è trascurato. Una delle prime forme di rispetto, ecco, per chi in carcere conta la pena e per chi in carcere lavora, credo sia proprio la cura dei luoghi. L'ambiente dà una forza enorme, ecco, sul benessere di chi frequenta gli ambienti, sia come lavoratori che come detenuti. E allora abbiamo cominciato a lavorare sugli ambienti. Lavorando sugli ambienti detentivi abbiamo sempre più compreso, innanzitutto, i detenuti nascondono tante volte delle risorse, no? E delle capacità lavorative, magari le nascondono a se stessi, non sono consapevoli di averne, quindi di fronte alla necessità di operare in qualità di bianchini, di muratori, sanno davvero fare, ecco, da noi il compito di individuare le risorse giuste, di riuscire a riconoscerle, dopodiché loro effettivamente sono capaci di mettere in campo delle grandi qualità. Abbiamo quindi cominciato a lavorare sulla qualità degli ambienti, scoprendo da un lato che i detenuti sanno e hanno delle capacità importanti, no, su questo fronte, dall'altro lato abbiamo capito come il lavoro dei detenuti servisse e fosse funzionale non soltanto ai singoli percorsi rieducativi, ma anche al miglioramento del benessere di tutta l'organizzazione.
Volevo sottolineare anche la cura nella scelta del titolo del progetto e anche la cura nella scelta anche del logo. Le Novate al Lavoro, quasi non posso dire che sia una strategia di marketing, però è alletta tantissimo.
Abbiamo pensato alle Novate al Lavoro sia perché, ripeto, volevamo mettere in evidenza che questa realtà delle Novate, le Novate, il nome della strada su cui ricade la casa circondariale, è veramente una comunità che ormai è sempre più abituata a concepirsi, come dice il regolamento di esecuzione, come un complesso operativo unitario che deve saper coordinare gli interventi, curare il clima organizzativo. Le Novate al Lavoro perché effettivamente sono 3 anni che lavoriamo incessantemente, abbiamo anche dovuto affrontare e superare delle difficoltà inimmaginabili, ecco, prima del 2020, ma il risultato è stato conseguito. Quindi le Novate al Lavoro vuole un po' dimostrare anche lo spirito dinamico, no, del nostro impegno. Siamo e saremo costantemente al lavoro, nutrendo una spinta proprio evolutiva dell'organizzazione verso obiettivi sempre diversi, sempre aggiornati.
Lei è riuscita davvero in un'impresa quasi titanica. Allora, è partita da un concetto molto importante. Allora, rendere vivibile il posto di lavoro, intanto pulito e organizzato. Poi al tempo stesso le ha dato un nome, le ha dato un luogo. Insomma, secondo lei questa è un'esperienza esportabile oppure rimane un gioiello di Piacenza?
Io credo che sia un esempio di cultura organizzativa importante. Sicuramente altre realtà avranno agito in questa direzione, ma mi piace molto il passaggio culturale, ecco, perché troviamo in questo progetto, le Novate al Lavoro, un cambiamento culturale molto molto importante, perché al centro mettiamo a un tempo la qualità dei luoghi e il lavoro. Il lavoro penitenziario a tutto tondo, sia quello nostro, di operatori penitenziari, sia quello dei detenuti. Il logo pone al centro anche una figura stilizzata, che è un edificio interconnesso. Non è un caso che ci sia anche questa raffigurazione, perché noi crediamo fortemente che attraverso il nostro lavoro e il lavoro dei detenuti ancora più agevoli siano quelle interconnessioni tra il carcere e il suo territorio, che non possono che favorire non soltanto i percorsi risocializzanti dei detenuti, ma anche il giusto riconoscimento dell'impegno di un personale penitenziario, di un corpo di polizia penitenziaria che davvero sta lavorando incessantemente attorno ad obiettivi fondamentali, centralità della persona innanzitutto, ed ha superato in questi 3 anni, io ricordo che a Piacenza, insomma, Piacenza ha avuto un impatto con il Covid devastante, eppure noi siamo riusciti, adottando delle decisioni molto drastiche, forti, con i superiori uffici, diciamo chiudendo l'istituto all'accesso di persone, tra cui i familiari dei detenuti, fin dal 23 febbraio 2020, siamo riusciti nonostante tutto a mantenere fermi gli obiettivi, ad assicurare l'ordine e la sicurezza del reparto e l'incolumità delle persone.
Dalla Tunisia in arrivo volumi per gli arabofoni. Fino ad ora avevano a disposizione solo il Corano. È stata firmata la convenzione tra il direttore delle carceri di Livorno e dell'isola di Gorgona, il garante delle persone private della libertà del comune di Livorno e l'associazione Un Ponte Per. Si tratta di una convenzione che avvia la prima importante parte del progetto, ovvero l'arrivo dalla Tunisia di libri in arabo nelle carceri toscane.
I libri sono donati dall'associazione tunisina in memoria di Lina Ben Menni, l'attivista protagonista della rivoluzione dei gelsomini, che in Tunisia aveva raccolto moltissimi libri con l'obiettivo di portarli appunto nelle carceri del paese.
La collaborazione tra l'associazione Lina Ben Menni e Un Ponte Per ha ridato una seconda vita a questi libri con un viaggio attraverso il Mediterraneo, un mare ridotto oggi ad un luogo di morte. Il progetto si prefigge di ripensare lo spazio mediterraneo come un luogo di connessione, scambio culturale e cooperazione per la pace dei popoli. Ci racconta tutto Lodovico Mariani di Un Ponte Per.
Lavoriamo in molti paesi e uno dei paesi in cui lavoriamo è la Tunisia. Il nostro stile è sempre quello di lavorare in forte relazione e in contaminazione con le organizzazioni delle società civili dei paesi con cui lavoriamo. L'organizzazione con cui abbiamo una forte intesa e relazione in Tunisia è l'associazione Lina Ben Menni, che è un'associazione nata in memoria di Lina Ben Menni, che era una blogger tunisina che veniva chiamata la voce della rivoluzione, la rivoluzione dei gelsomini. Una delle cose che Lina Ben Menni faceva era quella di farsi regalare libri in arabo per poi regalare questi libri ai detenuti, ai giovani detenuti tunisini che vivevano in condizioni di privazione della libertà e molto spesso poi erano quei giovani che erano stati incarcerati a seguito delle proteste. Tanto che una delle cose molto belle, e questo è uno spunto molto interessante secondo me anche per noi, che l'associazione è riuscita a fare è stata quella di riconoscere: se tu sei un detenuto tunisino e dimostri di aver letto un libro, simbolicamente ti viene scontato un giorno di pena. E allora, visto che noi con loro collaboriamo nelle periferie tunisi per portare cultura e letteratura, a un certo punto ci è venuta l'idea, abbiamo detto: ma in Italia il 30% dei detenuti sono di madrelingua araba. E quindi abbiamo cominciato così a fare un po' di domande, di incontri con Antigone, per capire poi quale fosse la situazione. Ed effettivamente è emerso molto forte un bisogno di mancanza di libri per una popolazione sensibile in termini numerici. Noi costruiamo ponti. Il Mediterraneo in questo momento è solo un cimitero, è solo chiusura. E invece i libri possono essere uno strumento potente per poi entrare a portare solidarietà dall'altra parte del Mediterraneo in uno dei luoghi che sono le carceri, che sono ancora più dimenticati, perché se già all'esterno, no, abbiamo dei forti problemi di integrazione, all'interno delle carceri questo diventa ancora un elemento ancora più complicato da gestire, perché si trova in detenzione. E quindi vi ho detto: beh, ma facciamo questo regalo, no, simbolicamente anche molto potente, quello che di solito è il sud che invece regala a noi che siamo questo ormai un po' disastrato nord, degli strumenti per ridare umanità a queste persone, perché il libro è cultura.
Qual è stata la reazione a questo tipo di proposta inedita, se vogliamo, no? Soprattutto a detenuti che non hanno questa familiarità con la cultura e comunque con il libro?
La reazione, devo dire, è stata interessante, perché uno degli elementi che abbiamo rilevato, sì, che ci hanno restituito, è stato che si sono sentiti pensati nella loro identità, grazie al fatto che appunto abbiamo poi un'associazione tunisina che quindi poi conosce anche la realtà culturale del paese. Ci hanno anche fornito libri, diciamo così, un po' per i livelli di competenza, quindi ci sono anche magari libri non di alta letteratura. Da un'analisi che ci è stata restituita dal carcere di Livorno, il livello culturale dei detenuti di lingua araba è medio-basso. E quindi noi abbiamo cercato di portare dei libri che siano dei libri proprio, dei romanzi, semplici romanzi di intrattenimento. Perché poi un libro è sempre un libro e ognuno poi ha i suoi livelli di comprensione, ed è giusto che poi abbia a disposizione degli strumenti della lettura per poterlo fare. Abbiamo incontrato un numero ridotto di detenuti, ovviamente lo sappiamo tutti che insomma la realtà carceraria non permette un libero accesso come magari si piacerebbe, però quelli che abbiamo incontrato sono stati molto contenti e ci hanno restituito davvero un ringraziamento del fatto di essere stati pensati. Ecco, questo per noi è molto importante. E abbiamo poi avuto una forte risposta immediatamente da molti istituti penali italiani. Ci hanno contattato da Padova, da Roma, e adesso stiamo anche sentendo qualcuno su Napoli. Quindi diciamo che noi siamo partiti dalla Toscana, perché in Toscana, come potete vedere, abbiamo un comitato locale molto forte, e lì si è creata quella rete insieme al garante dei detenuti di Livorno.
E ci spostiamo a Fermo. Dopo 2 anni di stop nella casa circondariale della città, è ripartita in presenza l'attività della redazione di L'Altra Chiave News, il giornale dei detenuti della struttura. La scelta di tenere tutti fuori durante la pandemia ha premiato in termini di salute, ma non in termini di socialità e aggregazione. Il giornale è la prima fra le attività trattamentali che ha riaperto i battenti, grazie anche alla tenacia di Angelica Malvatani, la giornalista ideatrice del progetto e direttrice della testata, che ci racconta da cosa ha cominciato a ricostruire la sua redazione.
siamo dovuti ripartire da capo, la redazione era molto demotivata, un anno e mezzo diciamo di stop aveva spento gli entusiasmi e la voglia di partecipare, c'era molta rassegnazione, molta tristezza, un senso di solitudine diffuso, riprendere era quanto mai necessario proprio per restituire loro la voglia di costruire qualcosa, di comunicare, di raccontarsi. Ci siamo faticosamente riusciti, abbiamo lavorato in una decina di persone che hanno provato a rimettere in piedi qualcosa di importante.
Avete dato giustamente molta enfasi alla ripresa del giornale. Perché secondo lei questo costituisce il primo momento di vero ritorno alla normalità?
Perché di fatto è stata la prima attività a riprendere qui a Fermo. Quindi riprendere con questo giornale l'appuntamento settimanale del lunedì mattina era per loro qualcosa di fondamentale. Dopo veramente un anno e mezzo di niente, non c'è stato un corso di formazione, non ci sono stati gli incontri con i familiari, non ci sono stati gli psicologi, non c'è stato nessuno.
La redazione della Casa Circondariale di Fermo è diventata capofila di un progetto regionale di coordinamento delle redazioni carcerarie presenti negli istituti di pena delle Marche. Il primo numero, lo ricordiamo, era uscito appunto un anno e mezzo fa, ma ora diventerà un appuntamento regolare.
Abbiamo messo insieme le esperienze di tutte le carceri marchigiane, ci sono storie anche più antiche della nostra, noi siamo attivi da 9 anni, ma a Pesaro, ad Ascoli o in altre realtà ci sono testate anche più antiche. C'era la necessità di avere una voce sola, di parlare alla regione, a chiunque potesse aiutarci con un progetto unico. Lo abbiamo fatto grazie al nostro ambito sociale, ci ha sostenuto la Caritas, ci hanno sostenuto tante realtà che ci hanno consentito di elaborare un progetto unitario e ogni anno facciamo uscire un numero del giornale in comune su tutti i territori per raccontare le esperienze di tutti, per metterci a confronto, per crescere insieme. L'obiettivo è proprio essere riconosciuti come esperienze di valore.
Che cosa significa per un detenuto scrivere un articolo e quali sono i temi che preferiscono trattare?
Loro sono molto felici di porsi anche come modelli negativi. Loro sanno che noi parliamo agli studenti. Io porto queste pagine nelle scuole superiori, soprattutto cerco di ragionare con i ragazzi per far capire veramente che cos'è l'esperienza del carcere e questo taglio netto della vita tra prima e dopo. Loro sono molto felici davvero di raccontarsi, di far capire che sono degli esseri umani, sono delle persone, sono padri, fratelli, figli, raccontano volentieri la sofferenza profonda che c'è dentro quelle mura per tentare di tenere fuori altri ragazzi come loro. Cercano di essere altro rispetto al carcere, cercano di essere di nuovo delle persone intere e di farsi promotori di valori positivi.
Cosa significa invece per lei dirigere un giornale come l'Altra Chiave News? Cosa le ha donato questa esperienza in termini professionali e umani?
È un'esperienza molto forte. Quando sono entrata la prima volta 9 anni fa, non nego di aver avuto paura. E poi ho scoperto veramente un'umanità straordinaria, ho scoperto gente che aveva voglia di mettersi in gioco, persone molto protettive nei miei confronti, quindi ho scoperto veramente un'umanità sofferente, dolente, profondamente ferita dentro quel carcere, abbruttita anche da un sistema che non funziona come dovrebbe e però con tanta voglia anche di donare, di avere, di conservare uno straccio di speranza. Ho incontrato dei padri che hanno sofferto la lontananza dai loro figli, quella è una sofferenza che ti resta dentro e ti fa apprezzare profondamente la libertà, la forza che si può vivere in pieno fuori.
Ripensare il carcere è un dovere per i futuri magistrati e un impegno da prendersi fin dagli scranni della facoltà di giurisprudenza, perché i detenuti sono cittadini che possono portare un valore aggiunto, soprattutto se sono donne che spesso ricoprono anche il ruolo di moglie e madre.
Sono alcune delle riflessioni nate dall'esperienza ventennale di Mario Pontillo nel volontariato penitenziario. Mario, romano di 59 anni che di mestiere fa il tassista, oggi è volontario presso il carcere femminile di Rebibbia con la l'associazione Il Viandante, che si occupa di inclusione sociale. Questa è la testimonianza che ha voluto lasciare ai Cellanti. Ascoltiamolo.
Io inizio circa 20 anni fa, la mia volontà di offrire il volontariato all'interno dei casi nasce dagli anni cosiddetti di piombo, anni 70-80, per una mia collocazione politica che ha visto tante persone che conoscevo andare in carcere per motivi prettamente legati alla politica di allora. E da lì è nata in me questa voglia di aiutare le persone che sono in esecuzione penale.
Ricorda la prima volta che è entrato in carcere? Ci racconta quel giorno?
Non ricordo l'anno preciso, ma sicuramente una ventina d'anni fa, e sono entrato nel carcere di Spoleto. Il mio intervento iniziale come volontariato era legato a delle sezioni particolari che magari altre persone all'interno delle associazioni di volontariato non volevano fare perché problematiche, cioè l'alta sicurezza, le aree protette e i circuiti. Il primo ingresso l'ho fatto nel carcere di Spoleto, che allora era un supercarcere che accoglieva persone in esecuzione penale condannate legate alla cosiddetta criminalità organizzata.
Che cosa ha provato varcando per la prima volta quel cancello che per molti è un punto di non ritorno?
L'impatto non è stato traumatico, non mi ha dato fastidio dal punto di vista fisico, molte persone dicono lo sbattimento dei cancelli. La cosa particolare è stata che magari uno si fa un'idea di incontrare persone che sono mostrificate oppure persone rabbiose, aggressive, per cui ti prepari magari a dover colloquiare con persone che invece trovi davanti persone che magari puoi incontrare tra la quotidiana. Molta razionalità nelle loro considerazioni e via. Io pensavo sempre di trovarmi di fronte a persone dell'età mia, dai 40 in su, poi invece ho scoperto che io ero molto più grande di loro e questo è il motivo principale perché ho continuato ad aiutare.
Oggi svolge la sua attività di volontariato principalmente nel carcere femminile di Re Bibbia a Roma con l'associazione Il Viandante. Di cosa vi occupate?
Abbiamo principalmente, per quanto riguarda l'intramurario, dei percorsi di accompagnamento all'uscita e percorsi inclusivi, per cui riguarda riqualificazione sociale, reinserimento lavorativo, formazione e poi tutto ciò che riguarda i servizi, per cui io ho portato come associazione un CAF patronato interno e io sono il volontario del CAF patronato, per cui tutto ciò che serve come se fossero libertà, cioè naspi, riscuola, assegni familiari per i bambini, invalidità.
In base alla sua esperienza, cosa si sente di dire ai giovani che magari stanno pensando a un'attività di volontariato? Consiglierebbe di scegliere l'ambito penitenziario e perché?
Consigliare o no, quella è una cosa che devi sentire dentro e via. Io quello che posso dire è che mentre per altre teorie del volontariato la gratificazione avviene magari subito, sul contesto penitenziario non è detto. Grazie a questi ragazzi che vogliono iniziare magari un percorso di questo tipo, ben vengano assolutamente, però l'ambiente è particolare, devo dire la verità che il carcere è veramente una vera e propria discarica sociale, cioè tutto ciò che non va bene va molto spesso in carcere, per cui ci sono persone che potrebbero essere tranquillamente aiutate e reinserite, perché l'inclusione sociale è un valore fondante, invece si trovano ai margini e rimangono ai margini.
E con la testimonianza di Mario Pontillo si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
lucky man at the end of every night. I never know the perfect time to hit the bedside light. Then we lie awake and watch headlights climb the blinds. I want you to know what's going on in my mind. I thought I was immortal a little while ago. I thought that I was right, but now I know I'm wrong about everything I think that I can say. And when you hear the song, you'll wanna sing along. I'm wrong about everything. Think I know what's happening. Think you're like us all, but I'm wrong. Colors fade to gray and I'm left with black and white. Don't know why I try to fight with what is right. The truth is on our lips and it looks like time to tell. But you know I could be wrong about that as well. I thought a happy ending